Siamo in collegamento telefonico con Alessandro Barbano, che ha scritto il libro L'inganno, con un sottotitolo Antimafia, usi e soprusi dei professionisti del bene. Allora, innanzitutto le volevo chiedere come mai un libro sull'antimafia, ce n'è bisogno, insomma, è da Marsiglio Editore nel 2022, perché è stato scritto alla fine dello scorso anno, e perché L'inganno?
Beh, questo libro nasce da una sollecitazione personale. Un giorno ero in televisione a parlare appunto di antimafia, ho ricevuto la telefonata di un ragazzo che mi chiamava da Gela e mi ha raccontato la storia di Riccardo Greco, un imprenditore di Gela che nel 2007 denuncia i mafiosi a cui pagava il pizzo, li fa condannare a 134 anni di carcere, ma loro per difendersi lo chiamano in causa dicendo era nostro complice. E la Cassazione, che certifica col giudicato la condanna di questi estortori, dice no, è una menzogna, è un tentativo di vendicarsi e di scaricare le loro responsabilità. Riccardo Greco è una vittima totalmente in balia di questa banda che lo minacciava, i suoi appalti erano tutti regolari. Ciononostante un'altra procura apre un'indagine e lo incrimina per concorso esterno. Questa vicenda dura 10 anni e dopo 10 anni Riccardo Greco, da un altro tribunale portato a giudizio, stavolta non più come testimone ma come imputato, viene assolto perché il fatto non sussiste. Sembra finita, invece no, perché la procura impugna l'assoluzione e nelle more di questa impugnazione un prefetto interdice l'azienda di Riccardo Greco dichiarandola, diciamo, infiltrata dalla mafia, e perde gli appalti, tutti gli appalti pubblici, mette sulla strada i suoi operai e soprattutto perde la speranza. Cerca di impugnare il provvedimento presso il TAR, un provvedimento che si chiama amministrativo ma ha un'afflittività superiore a quella di una pena, ma il TAR gli dà torto perché il TAR non contraddice mai le interdittive del prefetto, e quindi Riccardo Greco va dal suo avvocato disperato e dice: voglio cedere la mia attività ai miei figli. C'è questo ragazzo che lo accompagna, che si è laureato in ingegneria ed è vicino a lui, e l'avvocato gli dice: non puoi farlo perché l'interdittiva passerebbe di padre in figlio. E allora lui scrive sul suo diario: ho capito, io devo andare perché voi siate liberi, e si spara un colpo di pistola alla tempia nel container della sua azienda, dove io 7 giorni dopo la morte sono stato e ho raccolto questa storia. Quindi ho raccolto questa storia e ho deciso che questa storia meritasse di essere raccontata, soprattutto perché non è un errore giudiziario, tanto più nessuno ha risarcito questa famiglia, ma è purtroppo un modo ordinario di procedere di una giustizia che confisca e interdice innocenti, persone mai giudicate, persone assolte come Riccardo Greco, terzi ignari e perfino gli eredi, in nome di un sospetto. È lo Stato di polizia che si impone, il diritto dei cattivi che si impone al diritto penale liberale ordinario. E questo è il fatto, diciamo, che ha scatenato la mia curiosità, la mia voglia di andare a cercare altre storie e di accorgermi che purtroppo l'antimafia è diventata un po' questo, da strumento che era servito, è servito per combattere la mafia, si è un po' eternata e si è trasformata in una macchina dell'emergenza che oggi serve soprattutto a se stessa, con le sue confische, con anche la mano morta enorme che ha costruito attraverso le confische e i sequestri, innaffiando interessi di potere e di lucro di diverse categorie. E questo è l'inganno politico, non è un inganno morale, ma è l'inganno politico che questo strumento ha prodotto nei confronti della democrazia, determinando una sorta di eterogenesi dei fini. Cioè, spesso accade che le democrazie fragili, di fronte alle emergenze, sviluppino degli anticorpi che, anziché dirigersi verso il bersaglio che le attacca, attacca l'organismo stesso che le ha prodotte. E questo è un po' quello che è accaduto. Ovviamente io non voglio abolire la lotta alla mafia, io voglio ricondurla dentro le garanzie dello Stato di diritto e dell'ordinamento penale liberale, perché c'è una lotta alla mafia come quella che in questi giorni ci ha condotto all'arresto di Messina Denaro, condotta con strumenti ordinari, senza leggi speciali, senza forzature, e con una certosina opera di investigazione che ha prodotto un risultato importante e straordinario. Quindi io credo che si possa tornare a combattere la mafia senza fare danni alla società e ai cittadini.
Allora, due questioni. Una, quella che lei ha detto, che ormai si è parlato, da che era un'emergenza, diciamo così, ormai di 30 anni fa, si è passata un'emergenza continua che ha portato, insomma, a parlare di antimafia e quindi poi di antiterrorismo, ma soprattutto un'emergenza continua rispetto a quelle che sono le misure che sono state pensate sulla questione terrorismo, sulla questione antimafia, sulla questione mafia, e poi adesso col caso Cospito, insomma, capiamo, applicate un po' così in quel caso di Alfredo, un po' così anche un po', diciamo, al di là. Allora, innanzitutto partirei dalle questioni che lei dice nel suo libro, in cui dice: un diritto penale liberale non può contenere nel suo ordinamento una norma che si chiama ergastolo ostativo. Allora, vorrei che lei ci spiegasse un po' che cosa vuol dire l'ergastolo ostativo, e in particolar modo come sia l'ergastolo sia il 41 bis, insomma, siano, come lei dice nel libro, anche misure che ci eguagliano in qualche maniera anche alla Guantanamo d'Italia, non so come dire.
E certo, partiamo dall'ergastolo ostativo. È evidente che l'ergastolo ostativo si fonda su un principio che è il contrario di un principio liberale, è un principio di determinismo materialistico, cioè l'irredimibilità del male. Il male non si può sconfiggere, quindi non è vero che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, perché se il male non si può sconfiggere, la rieducazione è impossibile. E allora che lo combattiamo a fare il male se non si può sconfiggere? Questo è quello che vanno sostenendo alcuni magistrati antimafia, come Giancarlo Caselli, che hanno intimidito letteralmente il Parlamento, dicendo al Parlamento: se tu adempri alle prescrizioni della Corte Costituzionale e della CEDU sull'ergastolo ostativo, fai il gioco della mafia, perché il mafioso è irredimibile, non si pente mai, e quando finge di collaborare, di dare un contributo, di partecipare, di redimersi, la sua redenzione è finta. Questo è il principio dell'irredimibilità del male, che è l'esatto contrario di quello che penso io. Io penso che il futuro sia aperto. Ci sono mafiosi che vogliono mafiosi, ci sono mafiosi che riscrivono la propria traiettoria di vita e si riscattano. E questa speranza è ciò che trasforma un feroce regime in una democrazia liberale. Non solo, anche da un punto di vista, come posso dire, di economia del diritto penale e quindi dei risultati che il diritto penale si propone di ottenere, è evidente che l'irredimibilità serve per eternare la mafia, perché la mafia eterna giustifica l'antimafia eterna. E invece io la mafia la voglio sconfiggere, ma per sconfiggerla devo determinare un assorbimento del male, e l'unica cosa che può assorbire il male tra le generazioni, tra i padri e i figli, è la redenzione, cioè la rieducazione a cui mi esorta la Costituzione, dicendo che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Se viene meno questo principio, è evidente che non c'è nessuna possibilità di riscatto, ma non c'è neanche nessuna necessità di riscatto. Ecco, questo è il primo punto, la grande contraddizione, sulla quale purtroppo convergono, bisogna dirlo, in questo paese, tanto il giustizialismo feroce di sinistra, quanto il securitarismo feroce della destra reazionaria, cioè sono sulle stesse posizioni. È singolare che la legge sull'ergastolo ostativo del governo Meloni sia la stessa che hanno proposto i 5 Stelle e il PD. È veramente singolare, no? Deve far riflettere. E poi parliamo di 41 bis. Allora, parliamo di 41 bis e non parliamo prima di Cospito, parliamo proprio di Messina Denaro. Ma io vi voglio chiedere una cosa: ma secondo voi oggi, nelle condizioni, diciamo, di possibilità tecnologiche che offrono i mezzi di intercettazione e di ascolto, davvero abbiamo la necessità di rendere impossibili le comunicazioni con l'esterno di Messina Denaro? Volesse il cielo che il boss si lasciasse andare a una confidenza, a un volesse il cielo che parlasse, sia pure con quelli che crede di essere, che siano i suoi complici, i suoi amici. Quindi a che cosa serve il 41 bis oggi? Serviva per impedire che dalle carceri i boss comandassero all'interno di un sistema in cui governavano, erano padroni. Poteva servire in una stagione emergenziale di guerra aperta della mafia allo Stato, in cui la mafia governava interi territori, ma eternare una misura così emergenziale che lo stesso Falcone propose, ben sapendo che dovesse essere circoscritta nel tempo e nello spazio della lotta alla mafia, che senso ha? E poi ovviamente se riportiamo questa misura al caso di Cospito è ancora più demenziale, perché non c'è davvero nessuna giustificazione a questa crudeltà assolutamente di Stato, questa ferocia di Stato, come quella che impone una detenzione in un carcere che andrebbe chiuso, un carcere da cui è esclusa la luce del giorno. Noi siamo una democrazia liberale, ci indigniamo per quello che accade a Teheran, nei regimi dove la vita delle persone è messa a repentaglio dalla forza, dalla violenza dello Stato, ma noi abbiamo angoli di regime nella nostra democrazia di cui non ci rendiamo conto. Come si fa a condannare all'ostatività e al 41 bis una persona che ha compiuto un reato che noi qualifichiamo come strage, perché purtroppo una mancata tipizzazione della fattispecie consente che si qualifichi come strage qualcosa che strage non è, perché in questo paese la strage può essere anche tentata, ma se è tentata non è strage. Qual è la lesione del bene giuridico a cui attenta la condotta? Non c'è la lesione del bene giuridico, quindi è un reato grave per il quale è giusto che Cospito sconti una pena che lo Stato deve combinare, ma non si può giustificare la ferocia come il presupposto, diciamo, della risposta simbolica dello Stato a qualcosa che offende la dignità dello Stato. L'anarchico non riconosce lo Stato, offende il simbolo dello Stato. E il simbolo dello Stato, invece, noi, io personalmente, che non sono anarchico, lo riconosco. Ma il simbolo dello Stato non è una clava, non è un colpo di scure. Il simbolo dello Stato è fatto di fermezza, ma anche di tolleranza, anche di comprensione, anche appunto di strategia di rieducazione, anche di proporzione. E tutte queste proporzioni sono completamente venute meno in questa vicenda. Ecco, questo penso.
Io mi chiedo se in questo paese sia giunto il momento, insomma penso che la vicenda un po' che Alfredo Cospito ha anche voluto tirar fuori è quello di creare anche un dibattito che vada al di là del suo caso su quello che è anche a partire proprio dal concetto dell'ergastolo, no? Che in questo paese si continua a dare e su cui insomma si continua anche a costruire un'idea di carcere che in qualche maniera serve a purificare la società, no? Per cui ci rinchiudo tutti quelli che io considero i reietti con una sorta di purificazione totale della società che in qualche maniera diventa, no? Più buona.
Perché in questo carcere è il luogo oscuro dove mettiamo tutto ciò che non vogliamo vedere.
Appunto, io vorrei capire perché in questo paese non si riesca ancora, insomma, anche questo caso, tante persone si sono espresse anche su il caso di Alfredo Cospito, insomma non soltanto insomma, un Luigi Manconi che è anche abbastanza più lo sente di più, ma insomma tanti avvocati, giuristi e via dicendo, eppure non si riesce ancora a porre all'ordine del giorno la questione dell'ergastolo come una forma di detentiva, perché poi che poi porta all'ostatività piuttosto il 41 bis eccetera, però partirei dall'ergastolo come la forma di pena, insomma veramente appunto aberrante che ancora continuiamo a dare nel nostro paese. Perché non c'è possibilità di una
perché
revisione?
Perché anche noi abbiamo una grande responsabilità come media, perché non raccontiamo per esempio che l'ergastolo in nessun paese d'Europa dura quanto dura in Italia, dove fra l'altro è stato portato da 26 a 30 anni adesso, quello non ostativo. Quindi mi pare che nessuno lo racconta questo. La media europea è 18 anni. ci sono paesi dove dura 15, 12, paesi dove dura 20, 21, ma nessun paese adotta l'ergastolo come lo adottiamo noi, ma non solo. L'ergastolo nel 1990, quando in Italia c'erano 2000 omicidi l'anno, c'erano meno di 1000 ergastolani. Oggi in Italia ci sono meno di 300 omicidi l'anno e ci sono 1800 ergastolani. Quindi noi facciamo un abuso dell'ergastolo anche da un punto di vista della somministrazione, per così dire, ed è specchio di una giustizia che ha perso la misura, perché è diventata la lingua della democrazia. E soprattutto è una giustizia a cui il Paese ha chiesto una risposta politica. Questo è il tema, e che bisognerebbe rendersi conto che c'è un rapporto forte tra la domanda di la delega alla giustizia che la società civile ha rivolto, per esempio nella lotta alla corruzione, nella risposta, nella lotta alla trasparenza della politica, tutti i valori che no, possono avere un significato, ma il fatto che sia stato domandato alla giustizia di rispondere e di dare dei risultati su queste sfide che invece la politica avrebbe dovuto assolvere e che non ha assolto, e beh, chiama la giustizia a dare una risposta di risultato. E quindi il diritto penale diventa la lingua della democrazia.
Le leggi speciali diventano la lingua della democrazia.
Le leggi speciali.
Perché diciamo che ormai da 30 anni a questa parte mi sembra che si vada avanti più che a diritto penale, a leggi speciali, di cui insomma anche l'antimafia in qualche maniera ne è un po' responsabile.
Snaturato, hai ragione. Il diritto penale ordinario viene snaturato, le leggi speciali, che però sono penali, ancorché poi con degli equilibrismi diciamo molto discutibili, addirittura vengono considerate non penali, cioè si dice che le confische non sono provvedimenti penali ma provvedimenti sui generis. Che vuol dire? Mi togli la casa, il conto corrente, l'azienda, mi togli la catenina che ho regalato a mio figlio nel giorno del compleanno. Non è afflittività quello, la pena da che cosa si misura? Mi hai tolto la vita, la mia memoria, i miei beni, i miei oggetti, i miei ricordi, mi togli tutto. E quello non è una pena, e se una pena deve rispondere ai principi costituzionali per cui le pene vengono irrogate con un provvedimento di condanna assunto oltre ogni ragionevole dubbio, e quindi sono assistiti in un processo in cui il diritto di difesa ha la possibilità di esprimersi alla pari con l'accusa? No. Siccome non è una pena, io te la commino con un procedimento di prevenzione fondato sul sospetto. Non serve la colpevolezza, basta il compendio indiziario. Che cos'è il compendio indiziario? È qualcosa che si può spiegare solo dentro l'astrusa autoreferenzialità di un diritto che ha smarrito rapporto con la vita e che ha divorziato dalla vita. Questo è il tema. Allora, questo libro non è un libro per giuristi. Questo libro, L'inganno, è un libro che segue il dolore della gente e vuole raccontare il divorzio fra la giustizia e la vita. Questo è l'obiettivo di questo libro, per far sì che i cittadini si rendano conto che occuparsi di giustizia e capire di giustizia è fondamentale per la loro vita, per il destino della loro democrazia. Perché purtroppo quello che si è prodotto e che noi critichiamo è figlio di un'inconsapevolezza collettiva, per cui la giustizia viene demandata ad altri. E il discorso sulla giustizia si è enormemente semplificato, invochiamo solo giustizia, che poi in realtà significa invocare vendetta, e non comprendiamo più la distinzione fra il diritto e la morale, e quindi diventiamo una teocrazia senza accorgercene, perché è la sharia che impone il collegamento fra il diritto e la morale. Vogliamo le intercettazioni perché servono per combattere tutto, perché crediamo con le intercettazioni di mettere a nudo la democrazia e la sporcizia della politica, ignorando che le intercettazioni non sono solo un danno per la politica, sono un danno per i cittadini per come sono usate e abusate. Vedi che in Parlamento, mentre l'altra mattina il ministro Nordio spiegava le sue ragioni e veniva spernacchiato dal magistrato della Procura di Palermo, che è candidato nei 5 Stelle ed è stato eletto dopo aver fatto il procuratore di Palermo, Scarpinato, io ho visto sul sito di uno dei principali giornali italiani la seguente notizia: il messaggio shock di un ragazzo ucciso nei giorni scorsi dalla criminalità, con la madre, un'intercettazione fra la madre di questo ragazzo ucciso, la madre che dice mi fai uno spinello e lui che dice ok capo. Ora, io vorrei sapere, dallo stesso giornale che fra l'altro promuove la liberalizzazione delle droghe leggere, qual è al netto della posizione morale che possiamo noi avere nei confronti di questo dialogo, e ciascuno ha la sua ed è giusto che ce l'abbia, ma perché è rilevante raccontare che un colloquio fra due adulti, uno dei quali chiede all'altro di farsi uno spinello? Qual è il danno che si infligge a una donna che ha perso un figlio mettendolo alla gogna dopo 7 giorni dalla morte del ragazzo? E chi ha concesso quelle intercettazioni? E qual è la rilevanza e l'utilità di sapere che una madre chiedeva al figlio lo spinello? Ecco, dove sta l'ordine dei giornalisti?
No, ma qui potremmo commentare su questo tutto quello che è stato raccontato su Messina Denaro in questi giorni, ma non aprirò né questo capitolo né tantomeno lei nel libro dedica un grosso capitolo anche a Gratteri, che non toccherò in questo momento. Però volevo farle un'altra domanda. Nel libro a un certo punto le dice, nel 2007 300 detenuti in 41 bis scrivono e chiedono al Presidente della Repubblica, mandano una lettera, diciamo così, provocazione, e chiedono di essere uccisi, proprio per quanto, insomma, terribile è il 41 bis. Oggi Alfredo Cospito ha scritto una lettera uguale dicendo al suo avvocato io non voglio l'alimentazione forzata. Messina Denaro dice sto in 41 bis ma non voglio le cure contro il cancro. C'è la pena di morte in Italia?
Non c'è la pena di morte in Italia, ma certo la responsabilità di far morire questo anarchico è una grande responsabilità che il paese si assume, perché io temo che lui si stia intestando questa battaglia immolandosi a questo sacrificio, perché giustamente dal suo punto di vista considera che il suo sacrificio possa servire per aprire realmente un dibattito pubblico su questo tema. Io temo che non servirà, purtroppo, quindi mi auguro che lui desista da questa tentazione, però capisco che nella condizione in cui vive è facile anche che la depressione, lo scoramento, la disperazione, anche proprio di vita, perché c'è un aspetto fondamentale che non si considera. Chi si occupa di questioni carcerarie e conosce questo problema sa che moltissime persone che sono state per anni al 41 bis non riescono neanche a parlare più, hanno perso l'articolazione della parola, e quindi devono essere proprio rieducati alla parola. Quindi il danno psichiatrico che produce una detenzione, come può essere la detenzione di un animale in gabbia. E se voi prendete un cane e lo mettete in una gabbia 22 ore al giorno, perché di questo si tratta, quel cane diventerà un soggetto che impazzisce, pericoloso. Quindi è chiaro che nelle condizioni, poi io non so chi sia l'architetto che ha concepito questo carcere, mi piacerebbe saperlo, perché vorrei sapere il carcere di Cospito secondo quali illuminazioni si possa costruire sottoterra, privando perfino della luce i detenuti. Quale democrazia liberale può accettare che si costruisca e si apra un carcere di questo tipo nel suo perimetro, nella sua area civile, oltre che geografica? Ecco, quindi sono tutte considerazioni che ovviamente stanno sulla vigilia di quella che si annuncia come una tragedia, che io spero possa essere evitata, perché mi associo all'appello delle personalità più eminenti ed influenti della mia, che hanno sottoscritto questo appello, come Luigi Manconi, e mi auguro che soprattutto ci sia una riconsiderazione di questa misura. Dopodiché io posso anche capire che un boss come Messina Denaro possa essere sottoposto al 41 bis in una fase in cui l'accertamento della latitanza, delle ragioni, possa giustificare delle misure eccezionali, ma in un tempo ragionevole. Non si può far morire una persona come è morto, per esempio, Bernardo Provenzano, come un vegetale per anni, impedendo qualunque possibilità, diciamo, di morire con un minimo di dignità che si deve a chiunque. Questa è la democrazia della vergogna, diciamolo, non è la democrazia del diritto, non è la patria del diritto, ma di che parliamo? Ma di quale diritto parliamo? Questo è calpestare la nostra tradizione culturale, civile, 200-300 anni di storia.
Purtroppo non c'è molte volte, anche in quelle che vengono, cioè, anche definito, si definiscono associazioni un po' di sinistra, anche sull'antima, insomma, contro la mafia, eccetera, una messa in discussione sul 41 bis, questo purtroppo...
Ma guardi, anzi, tutt'altro, è la ferocia della sinistra, la sinistra è più feroce della destra, cioè voglio dire, se la tirano, è un bel campionato, diciamo la verità,
infatti.
Cioè voglio dire, non è questione della sinistra o della destra, questa è la ferocia civile che non ha colore, perché si giustifica in vario modo, ma è la rimozione del male che ciascuno vede, non vuole vedere nell'altro per non spicchiarlo dentro se stesso, e quindi lo vuole costipare, come scrive in un bellissimo libro, Per il tuo bene ti mozzerò la testa, proprio Luigi Manconi, bellissimo libro, dice il carcere è il luogo dove noi mettiamo tutto il male che non vogliamo vedere dentro di noi e lo costipiamo lì credendo di averlo rimosso. Non c'è sinistra e destra. E poi la responsabilità politica dei partiti della sinistra è grande, sì, è indubbiamente grande, guarda. E io, diciamo, mi arrabbio di più con la sinistra, perché è evidente che la destra ha una cultura che sappiamo essere securitaria. Non ci piace, personalmente proprio non ci piace. Però la sinistra, e ti aspetti qualcosa di diverso, perché la sinistra, per esempio, è quella che va nelle piazze, no? A dire che la seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione, quella che dice alla Repubblica devi rimuovere le condizioni della diseguaglianza, e quindi implicitamente riconosce che non tutti nasciamo nelle stesse condizioni, e che per esempio un diciottenne, figlio di un camionista di Gela, cresciuto nella casba di Gela, è tossicodipendente, non ha lo stesso discrimine fra il bene e il male e la stessa consapevolezza delle conseguenze delle sue azioni che può avere un ragazzo che è andato a scuola, ha studiato, una famiglia che lo ha esortato ai valori civili. Quindi se quel diciottenne delinque e commette un omicidio e viene condannato all'ergastolo ostativo, cioè viene condannato a morire in carcere, alle diseguaglianze e alla sfortuna che ha avuto di nascere senza poter beneficiare dei contributi culturali dei suoi consimili, si aggiunge lo Stato che lo seppellisce eternamente in una prigione dove morirà. E questo è l'articolo, secondo comma dell'articolo 3 che la sinistra vuole? La sinistra che vuole l'ergastolo ostativo per un diciottenne? Se è questa, la sinistra mi dica che come la mette con i suoi valori. E purtroppo questa contraddizione è una delle cose più che fa orrore, perché tanto più fa orrore perché stride con altri valori che si proclamano poi e che sono all'antitesi di questo.
Va bene, direttore, io se non ho altro da aggiungere la ringrazio tantissimo per questa chiacchierata con noi. Vi ricordo il libro Alessandro Barbano, L'inganno, antimafia, usi e soprusi dei professionisti del bene, edito da Marsilio Noti. Non so se vuole aggiungere altro, se no...
Nulla, grazie Cristina, è stata una piacevolissima conversazione. Continuiamo nella nostra battaglia civile per la libertà e per la... posso dire anche per una doverosa solidarietà umana, che una fraternità umana che ci chiama alla responsabilità e al senso del limite in tutte le cose che facciamo.
Io consiglio anche un altro libro che si chiama L'inferno dei regimi differenziati, che è proprio sul 41 bis, scritto da proprio un detenuto che è stato in tantissimi carceri del 41 bis, che è Alessio Attanasio. Direttore, la ringrazio, alla prossima.
Alla prossima.